notiziole mentre voi andate verso il letto, immagino, perché l'ora è quella che è. E nelle notiziole di oggi direi una selezione abbastanza allegra, nel senso che un paio di notizie, almeno a me, sono sembrate piuttosto carine, quindi chiudiamo in leggerezza. La prima, in realtà no, quella con cui esordiremo è una notizia un po' più sobria. Parliamo di Stati Uniti e parliamo di device IoT, Internet of Things, nome con cui in genere si chiamano tutti quei dispositivi che sono connessi in rete ma che sono piccoli. Ma non sì. Gli smartphone, quelli non sono IoT. IoT sono tipo le telecamere che però vanno su internet, no, il frigo, anche, il campanello.
Sì, ma non necessariamente piccoli, sono anche delle cose. Sono tutte quelle cose che sono, diciamo, una volta avremmo chiamato elettrodomestici o roba del, diciamo, di utente che fa qualcosa, cioè oggetti non pensati con lo scopo precipuo di connettersi a internet e fornirvi informazioni legate alla connessione, ma che comunque sono connessi a internet. Per cui tra questi ci sono appunto il frigorifero smart che vi ordina che vi vorrebbe ordinare la spesa o vi dice che è finita l'acqua,
il condizionatore, no, in
il molti condizionatore
casi.
È quello che ve lo controllate
app.
Quello che controllate da remoto via app, e l'impianto di irrigazione sempre che controllate via app,
le finestre
o luci intelligenti che si acciaprono, chiudono, accendono a seconda se c'è luce, se c'è no, e sanno quando state rientrando e vi accendono la luce prima, queste cose qua, ma anche quei device tipo i televisori intelligenti e i device intelligenti, diciamo i televisori quelli che, con cui ci parlate, c'hanno i comandi vocali o che si connettono in rete, oppure quei device tipo Alexa o Google Home, quelli che che quindi servono per interagire via voce con gli altri device, insomma robe di questo tipo, tante,
ecco,
ce ne.
I dispositivi Internet of Things sono noti, direi, per due caratteristiche fondamentali. Una, per mettere a dura prova il concetto di utilità della tecnologia, che in genere è una cosa che uno in genere si aspetta, che la tecnologia abbia anche delle utilità, mentre nel caso delle bottiglie che ti dicono quando sono vuote o quando sono piene, questo è una cosa che dici più tipo ma perché no, prima voi come facevate?
Questi sono oggetti che avevano un'utilità quando erano oggetti stupidi, cioè non smart, non collegati a internet, e mantengono sostanzialmente più o meno la stessa funzionalità quando le connetti internet, solo con un sacco di elettronica in più,
con un livello di fragilità in più, sì, con un livello di problemi di batteria in più e con un problema anche di criticità
sicurezza, certo.
perché il punto in realtà non è che gli oggetti Internet of Things sono intrinsecamente meno sicuri del vostro portatile, anzi in astratto si potrebbe anche sostenere che hanno maggiori potenzialità di essere più sicuri, ma
certo,
tra l'astrazione
perché,
e
certo
la
perché facendo meno cose in linea teorica, diciamo, è più facile renderli sicuri,
esattamente. In realtà però qual è la realtà? La realtà è che per decine di anni e un po' tuttora, anche se un pochino le cose sono leggermente migliorate, chi produceva questi oggetti che solo tangenzialmente si collegavano a internet, in realtà gli stessi produttori di router, che quindi erano oggetti che come unica caratteristica facevano servizi di rete, hanno sempre fatto un'attenzione alla sicurezza veramente terribile. È noto il fatto che una quantità incredibile di router casalinghi, dei modem ADSL, ripetitori wifi, hanno vulnerabilità di sicurezza estreme, tipo a livello di considerarli una barzelletta, e spesso aggiornarli non è banale, e comunque nessuno aggiorna, cioè questa è la verità, nessuno aggiorna il modem di casa, io non l'ho mai aggiornato,
ma chi
e penso di essere in quel settore che potrebbe essere, no, l'unica fascia di persone che forse potrebbe aggiornare,
no, che sanno che si può aggiornare,
esatto. Il resto del mondo non si è manco mai posto il problema, e questi però sono problemi di sicurezza, perché è vero che uno potrebbe pensare, vabbè, ma non è che se uno mi buca all'olio di sicurezza una bottiglia poi è in grado di mettere il cianuro dentro la bottiglia, che se ne fa di avermi bucato la bottiglia, può scoprire quanta acqua ho? No, non è che è questo il problema è che a quel punto possono entrare nella rete domestica, possono quindi avere delle informazioni, possono fare, diciamo, da piede nella porta, e quindi permettere successivi attacchi a invece dei dati un po' più concreti. concreti, ma non solo, perché spesso magari queste, no, magari l'applicazione con cui si controlla il condizionatore è magari si accoppia con il proprio smartphone che è registrato, e non è escluso che alcuni dati personali si riesca a tirare fuori, anche se il condizionatore non dovrebbe avere alcun modo di averne accesso a prescindere. Ma quando diciamo non ci sono solamente falle di sicurezza, ma anche una generale progettazione un po' lassista, anche questo può capitare.
E noi non siamo gli unici a essercene accorti.
Decisamente no.
Ovviamente, poi questa cosa è una discussione diciamo molto diffusa, che contrappone quelli che sono maggiormente l'occhio alla sicurezza, che dicono queste cose sono dei colabrodi, con quelli che invece vedono il mondo, la domotica e il mondo smart incipiente, che dicono sì, saranno pure dei colabrodi, però vuoi mettere che il mio frigorifero fa la spesa da solo, robe del genere. Ora, in realtà questa cosa è arrivata fino alle alte sfere e negli Stati Uniti l'amministrazione Biden ha deciso di risolvere, come in tutto il mondo, soprattutto in Europa, perché l'Europa è particolarmente forte con queste cose, in tutto il mondo hanno risolto con le cose che hanno problemi, tipo esistono frigoriferi che consumano quanto una piccola stufa pellet?
Sì. Sì, sì.
Ok, allora io ti avverto mettendoci un bel bollino sopra in cui ti scrivo: guarda, questo frigorifero consuma circa il 15%, consuma peggio dell'altro. Poi consuma tipo 5 volte l'altro, ma non è importante, io scrivo che è peggio, ci metto più una lettera. Uno lo chiamo A, l'altro lo chiamo F, e ti dico: vabbè, F è scarso, A è buono. Ecco, negli Stati Uniti hanno deciso di fare questa cosa, pure con questa cosa che voi potete vedere tranquillamente con l'efficienza energetica degli elettrodomestici, potete vedere tranquillamente con i vari bolli. Ora si discuteva, una grande polemica c'è stata in Unione Europea che voleva metterla sui cibi, cioè sul fatto di dirgli ok, la Nutella, siccome è costituita a una percentuale tipo il 30% di grasso, non è proprio un cibo salutare, e da noi la Ferrero è saltata in aria perché diceva: come, il cibo dei campioni? Quindi diciamo l'amministrazione Biden lo vuole fare sull'Internet of Things, cioè vuole mettere un bollino che dica quanto quel device è sicuro dal punto di vista dei dati, cioè quanto, di quanto ti puoi fidare. Ora, su questa cosa diciamo ci sono
sembra
due
giusto,
critiche
no?
Sembra giusto, cioè meglio che niente, cioè,
informare, allora, funziona, informare chi compra
È giusto nell'accezione del meglio che niente. Perché diciamo ci sono due critiche da fare a questa cosa. Uno è che il sistema dei bollini, è quella che si fa al sistema dei bollini. Sì, il sistema dei bollini è utile perché è veloce, è comprensibile da tutti, però è ovviamente una tagliata con l'accetta, nel senso che esattamente come c'era la polemica diciamo sulla Nutella sui cibi, se tu mi dici una cosa è A o è F, non è che mi dice molto, perché tu, un frigorifero A, tipo ci sono frigoriferi categoria A tripla più, che sono tipo i frigoriferi a due ante da 600 litri, che giustamente consumano molto di più di un frigorifero F normale. Se a te non ti interessa, cioè nel senso la questione non è solo cioè deve essere, va relativizzata all'uso che ne fai delle cose, non soltanto a un ipotetico.
Ma tra l'altro il caso della
scala,
sai, il caso del consumo è anche un fatto appunto graduale, no? In cui si può consumare pochissimo, poco, pochino, pochetto, tanto, tantino, no? Ma si possono anche usare i numeri, però questo, vabbè,
sì,
magari
è
una roba
ma più che altro puoi dire, puoi usare una scala lineare, cioè il consumo è ovvio che se uno consuma 400 consuma di più di uno che consuma 300, puoi fare tante altre valutazioni, infatti queste cose sono fatte in scala, però c'è una scala.
Ma il caso invece della sicurezza è un po' più problematico, perché giustamente tra una roba che è sicura e una che è sicura F, cioè non funziona che se sono entrambe poco sicure me le bucano entrambe, cioè e basta, e poi è uguale, no, nel senso, come dire, mentre il consumo è un qualcosa che chiaramente è quantitativo,
esatto, c'è una scala quantitativa, nella sicurezza non c'è una scala, perché tu cosa misuri? Se la probabilità che te la buchino,
l'impatto che ha chi poi lo riesce a bucare,
quanti dati stanno condividendo, a quanti dati è possibile accedere, oppure semplicemente se puoi prendere o meno il controllo dell'oggetto. È un sistema, come dire, multidimensionale, non puoi ordinarlo, cioè, o meglio, qualunque ordine, tu puoi fare un ordinamento, ma qualunque ordinamento fai ha il bias del modo in cui che scegli per ordinarlo.
Sì, potrebbe essere molto confondente e arbitrario. Ma un altro problema, diciamo che invece qui però è più filosofico, è quello di chiedersi, ma a chi dovrebbe interessare questa storia? E qui, no, viene da mente da a me è venuto subito a pensare, no, a un parallelismo, no, ma probabilmente più influenzato dal clima generale magari che dalla notizia in sé, ma lo dico lo stesso, no, con il clima di frenesia anni 60 e la corsa ai rifugi antiatomici, tra l'altro frenesia che non so, trova una certa eco mi sembra nel mondo attuale, in cui in realtà si parla della messa in sicurezza dei dispositivi tecnologici, ma comunque della propria abitazione, ma in realtà qui l'occhiolino si fa al fatto che questo passaggio è una messa in sicurezza della nazione. Non a caso queste sono iniziative che non le sta facendo, no, come dire, non sono proposte dalla Federconsumatori statunitense, non vengono da un tema, diciamo, di diritti del consumatore, no? Cioè, non vengono dallo stesso gruppo che propone i dettagli della garanzia sui dispositivi elettronici, vengono da un programma per la cybersicurezza nazionale. E quindi, diciamo, il che non toglie, perché magari, no, come dire, il bollino sarà comunque utile per qualsiasi motivo viene messo, probabilmente sì, sarà comunque meglio di niente, e sarà utile anche a chi vuole tenerne conto per le proprie esigenze personali e non perché sente un patriota in lotta contro il mondo per esportare la democrazia, ma comunque è sempre importante sapere da dove vengono, no, poi le cose che ci troviamo tra le mani. E con questa, a proposito di cose che ci troviamo tra le mani, passiamo ad un'altra minaccia, perché se c'è una minaccia che viene da est, ci sono però anche minacce interne. Minacce a volte sono magari un po' più subdole, no? Possono essere delle minacce a delle cose che non sembrano centrali, ma in realtà sono centrali per lo stile di vita americano, no? Come veniva chiamato. E uno proprio dei pilastri di questo stile di vita, no? del benessere che tutte le persone esperiscono ad ovest è il copyright. Certo. Il copyright che rischia di essere messo in crisi a dichiarazione della RIA, che è la SIAE, tipo,
sì,
degli Stati Uniti.
La SIAE americana. Sì, abbiamo una nuova minaccia al copyright, di minacce ce ne sono tante, ci sono i pirati, ci sono quelli che si frattano le cose, quelli che guardano i video, le cose su YouTube invece di comprare ogni singola cosa, insomma tutte queste cose. Ora ci si aggiunge una cosa ancora peggio, una cosa che addirittura che mette veramente a rischio una minaccia che mette veramente a rischio il duro lavoro degli autori protetti associati alla RIA.
Sì, direi che qui uno spettro audio si aggira per l'America, e sono i mixer con intelligenza artificiale.
Eh sì, perché l'intelligenza artificiale ha contagiato tanti device, parliamo di IoT, che appunto un altro device che non è normalmente incluso tra gli IoT, ma che è un IoT, è il mixer con intelligenza artificiale.
Eh sì, perché iniziano, cioè io all'inizio pensavo che fossero i mixer tipo quello che adesso io ho tra le mie mani, quello con un sacco di cursore di rotelle, poi ho capito che in realtà no, si riferivano a dei programmi che sanno tipo creare le canzoni.
In realtà diciamo più che sono più dei DJ artificiali che dei mixer artificiali.
Oh sì, o degli esperti di mastering. Infatti, per esempio, vorrei stare ascoltando leggerissimamente come base una canzone che io con l'aiuto di un computer abbiamo creato poco fa, proprio utilizzando queste tecniche, e che dovrebbe essere un ibrido tra com'era? Mi sono dimenticato. Era un ibrido tra i Fugazi e Grandmaster Flash, che io vi lascio ascoltare. A me mi sembrano uguali ai Fugazzi normali.
Sì, perché praticamente questi in realtà dovrebbero modificare la traccia principale utilizzando la traccia secondaria. Però in realtà o hai un buon orecchio, oppure sembra quasi una riproduzione leggermente differenziata. Generalmente una riproduzione accelerata o rallentata dell'originale.
Sì, ma poco, Cioè, per esempio, questo qui è B.B. King mixato invece con un gruppo hip hop londinese, che sono i Caxton Press. perché no? Cioè, a me mi sembra Caledonia, cioè, normale.
Sì, è solo forse diciamo un po' più accelerata, forse.
Sì, ha un po' questi bassi un po' più definiti. Cioè, però. Se non se ne sarebbe accorto nessuno, se,
ma forse è per questo che la Ria ce l'ha a morte con questa cosa. Perché ce l'ha a morte? Perché diciamo il motivo è questo. Loro dicono che questi mixer con l'intelligenza artificiale accedono a materiali proietti da copyright per farne un lavoro derivato.
Il lavoro, le opere derivate,
le opere
croce derivate. Delizia di chiunque parli di copyright.
Sì, perché praticamente quello che dicono loro è che il siccome questa diciamo piccolo inciso al mondo per ora, visto che ci sono, cominciano a esserci quadri fatti da intelligenza artificiale, i testi fatti da intelligenza artificiale, è in realtà un punto di discussione in varie parti del mondo se queste cose fatte dall'intelligenza artificiale sono veramente opere derivate, quindi diciamo in questo caso l'autore dovrebbe essere intelligenza artificiale o comunque chi ha sviluppato l'intelligenza artificiale, oppure no. Oppure sono semplicemente copie delle altre cose mischiate, combinate, eccetera. La Ria si spaventa proprio
perché
per questo.
Per capirci, comunque il concetto di opere d'arte generate da, da computer è tipo una roba che sta esplorata dagli anni 50 in poi. No, nel senso così, nel senso, tra gli altri, no, magari appunto un nome un po' famoso in Italia, magari perché ascolta questa radio, Nanni Balestrini anche, no? Insomma, con questo si cimentò. Insomma, quindi diciamo che sì, certo, non è che non c'è niente di nuovo, ci sono delle cose nuove, può anche essere interessante, tutto quello che volete, però non è che è un tema che l'umanità non aveva ancora incontrato prima del 2020.
Sì, diciamo che la paura della RIA in questo caso è, riguarda il punto, il concetto che a un certo punto vengano riconosciute queste cose prodotte da questi software come opere derivate, perché in questo caso loro dicono, essendo opere derivate, poi diciamo ci sarebbe un nuovo copyright, perché un'opera derivata non è una un'opera, cioè non è più l'opera originale. Però dicono, questi sistemi producono delle cose, e oggettivamente noi l'abbiamo notato, che sono quasi indistinguibili da alcune delle tracce, cioè quasi modificano questa cosa, però sono quasi indistinguibili.
Sì.
E dice, se si arriva, la loro preoccupazione, se si arriva a considerare queste cose opere derivate, allora a questo punto noi ci troviamo che una cosa quasi indistinguibile, ma che però è stata modificata, perché il software ti dimostra che è stata modificata, a questo punto dovrebbe essere spacciata per un'opera derivata invece che l'originale dell'autore, e quindi noi perdiamo soldi. Questo è il principio.
Quindi qui l'idea sembra essere che se uno le cose le modifica tanto va pure bene, ma se uno le cose le modifica poco, dopo un po' esce fuori quell'idea incredibile che in fondo comunque la cultura è un continuum, che l'imitazione è una delle parti dei processi creativi, e che quindi la rivendicazione della paternità è un'idea abbastanza astratta. L'idea che questo possa uscire fuori in maniera più netta grazie a appunto a questi meccanismi generativi dell'intelligenza artificiale potrebbe essere una dei primi punti a favore delle intelligenze artificiali che segniamo su questa trasmissione.
Quindi ovviamente noi non siamo d'accordo con quello che dice la RIA, però diciamo è interessante questa cosa. È interessante che questa cosa abbia sollevato preoccupazioni. Facciamo notare che comunque questi mixer con intelligenza artificiale, perché magari qualcuno sta annotando per pensando da domani sostituisco tutti con un mixer intelligente, in realtà sono dei servizi che non hanno finora raggiunto diciamo veramente un grande successo. Dicevano Songmaster, per esempio, quello che abbiamo utilizzato per fare questa cosa, è un servizio che generalmente riceve circa 200 visite per giorno, che per un servizio
non se ne merita manco una, tra l'altro. Questa è la mia opinione,
che non se ne merita manco una, però comunque è un servizio molto poco utilizzato, e comunque un servizio, cioè nel senso, non è che non è che ci abbiamo il mondo che sta per essere invaso dai mixer con intelligenza artificiale, è semplicemente che l'aria si sta preoccupando, prima che questa cosa venga fuori, della potenzialità che qualcuno lo usi per riprodurre opere in maniera secondo loro non autorizzata. Questo è
sì. Comunque no, dicevo che sarebbe stata una delle prime cose che segniamo a favore delle intelligenze artificiali, anche perché le intelligenze artificiali hanno un ruolo, no, a volte nei processi di oppressione, e talvolta anche un ruolo anche ecologicamente, economicamente, energeticamente molto intensivo, perché spesso poi dipende dai casi, non si può sintetizzare troppo, però ci sono dei casi in cui mandare avanti questi sistemi può, no, nel senso, sembra un'idea tutta quanta smart e pulita per ottimizzare dei problemi, ma è anch'essa, come spesso avviene, qualche cosa di energivoro, non comunque in modo paragonabile a uno, nel senso, una delle dei consumi più incredibili che avvengono in giro per il mondo, che sono in generale gli aerei, che sono piuttosto inquinanti, e quindi il caso, no, proprio più sfacciato degli aerei, l'uso degli aerei privati, perché sì, un aereo è inquinante, un aereo di linea pieno di persone, ma l'aereo privato è proprio una dimostrazione di uso.
È molto inquinante, tuttavia trasporta molte persone. Dico, se noi non ragionassimo sul quello che viene trasportato, allora magari ancora più inquinanti sono le meganavi che trasportano tonnellate e tonnellate di beni in giro per il mondo. Quelle, se tu non consideri il fatto che stanno trasportando una quantità di carico mostruoso, potresti dire consuma anche più di un aereo, ok, però il problema è che quella, una nave di quella ti muove quanto migliaia di camion che magari singolarmente consumano di meno, ma se tu li sommi tutti consumano di più. L'aereo è la
oltre a non andare bene in acqua,
l'aereo invece è il è attaccato, perché giustamente per trasportare persone sarebbe molto più ecologicamente accettabile un treno o una cosa del genere, però il bisogna vedere quante persone vengono trasportate. Ovviamente per persona consuma sicuramente molto più di un treno, ma ovviamente se ne trasporti 200 persone devi dire per 200 persone. Il problema, che ultimamente è stato sotto attacco da molti punti, è la storia dei jet privati, perché effettivamente si è notato che ci sono molti VIPs, per dire l'acronimo che viene utilizzato spesso, che girano in jet privato. Ora, un jet privato su cui salgono 3-4 persone non è che consuma un po' meno di un aereo su cui salgono 200 persone, ovviamente per persone inquina molto di più, per cui c'è stato un poco di maretta e rivolta sui jet privati. Tenete conto che persino l'Alleanza Sinistra Verdi nel suo programma c'aveva quello di ridimensionare, o anche non ho capito bene se proprio proibire o comunque ridimensionare l'uso dei jet privati, come l'uso dei jet privati. Faccio notare che a questo proposito si parla di jet privati, di inquinamento eccetera eccetera, ma nel piano dell'ENAC, quello, lo stesso piano che prevede la chiusura di Ciampino in un tempo futuro, c'era scritto che loro prevedevano di fare sviluppare di nuovo l'aeroporto Roma Urbe proprio per l'uso con i mezzi privati, mezzi aerei privati.
Quindi è il principale uso di Roma Urbe, tra l'altro. In genere per gli aerei privati piccoli, che non è lo stesso caso, nel senso non è l'Air Force One.
Sì, certo, non è l'Air Force One, però è interessante come mentre si parla dell'inquinamento delle cose, in Italia l'ENAC, cioè l'autorità degli aeroporti, dice chiudiamo un aeroporto che per ora è servito da aerei di linea e sviluppiamone invece un altro che deve servire per i privati. È interessante come cosa, però,
come ragionamento.
Comunque,
e su questo tema dei jet privati ci sono state anche parecchie, no, azioni, qualcuna recentemente di Extinction Rebellion, ma non è, insomma, l'unico gruppo attento ai temi dell'ambiente che ha segnalato. E una cosa interessante è che comunque gli aerei, proprio per motivi di come funziona il traffico aeroportuale, sono comunque tutti quanti tracciati quando si muovono, il che in realtà vuol dire che i jet privati tu lo puoi sempre sapere quando è che stanno in viaggio, e quindi diciamo che anche da un punto di vista, no, di fare una mossa che sia di mobilitazione che anche un po' mediatica, tu puoi tenere d'occhio alcune persone note per usare spesso jet privati, tu lo sai quando partono, dove arrivano, quindi questo fatto lo puoi mostrare, magari quando ci sono circostanze puoi anche, no, andare a fare una protesta lì vicino, perché i dati sul traffico aeroportuale sono noti. E queste proteste hanno alla fine, appunto, nel vivo, anche se in maniera, devo dire, un po' paradossale. Nel caso, per esempio, di Bernard Arnault, che è Arnault, che è il CEO di Louis Vuitton, tra le altre cose.
È proprietario di una ditta che si chiama LVMH, che sarebbe praticamente che possiede tutta una serie di grandissimi marchi, tra cui Louis Vuitton. Quindi si tratta di alto lusso.
Per capirci, infatti, lui è un po' più ricco di Jeff Bezos, quello di Amazon.
Solo perché
che non è più il più ricco del mondo.
Perché ha divorziato e ha dato un sacco di soldi.
Anche questo è vero, anche questo è vero. Comunque,
era famosa questa cosa, lui è sceso di 3 posizioni grazie al divorzio. Comunque, è una persona che attualmente è la seconda persona più ricca del mondo. Ora, questa persona, ovviamente, era criticata e tracciata. Perché si spostava con un jet privato di sua proprietà. Ora, essendo seconda persona più ricca del mondo, è anche normale che ci abbia un jet privato di proprietà, probabilmente se ne potrebbe permettere una flotta intera. Praticamente era, dato che i jet, gli aerei sono tracciati quando viaggiano, era possibile accedere alle informazioni di dove viaggiava questo jet, e lui era stato soggetto a critiche per questo uso massivo che faceva dei jet privati. Per cui lui ha preso la decisione di vendersi il jet privato.
E non usarlo più.
Quindi, incredibile.
Vittoria
degli ecologisti.
Se non che la mossa è stata quella di ogni volta noleggiare il jet in base a dove sta, in maniera che così non fosse così ovvio quando è che lui stava viaggiando per dove.
Cioè, lui ha dichiarato apertamente che lui si è venduto il jet privato non perché ha capito il problema e dice ok, non mi muoverò più in jet privato, ma semplicemente perché, siccome gli scocciava ogni volta essere tracciato e avere questi che dicevano ha preso l'ennesima volta il jet privato e ha consumato tot tonnellate di CO2 per andare per fare 200 km col jet privato invece di pigliare un treno, allora lui in questa maniera non fa altro che noleggiarsi in continuazione jet diversi, in maniera che lui continua a inquinare quanto vuole, però comunque nessuno, cioè diventa molto più difficile sapere che è lui che si sta muovendo.
E noi siamo sempre stati per l'anonimato, no?
Certo, sì.
Quindi figurati, no, che cosa abbiamo di contro a questa mossa sicuramente lungimirante, che ha girato intorno al problema senza risolverlo, che è sempre la strategia migliore. Bene,